da un anno, forse un po' di più, si parla non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, anche in Italia, di fake news, di notizie false. Di questo noi ci occupiamo stamani insieme ai nostri ospiti. Il primo è il professor Juan Carlos De Martin. Buongiorno e benvenuto.
Sì, anche se questa espressione fake news non mi piace particolarmente, perché abbiamo un'espressione italiana come notizie false che mi sembra perfettamente chiara, e perché non capisco perché utilizzare questa espressione, ma accettiamola pure. C'è un processo storico di sgretolamento di punti di riferimento, quindi sindacati, partiti politici, religioni, eccetera, di questi ultimi decenni, che si sovrappone al dato tecnico di un'esplosione di mezzi di comunicazione nel controllo delle singole persone. E questo diluvio di informazioni, senza più corpi intermedi che le organizzino, le rendano anche credibili alle loro comunità di riferimento, producono la situazione attuale, e non ne usciremo tanto facilmente. Purtroppo in questi ultimi decenni si è affermato progressivamente il sospetto che qualunque cosa sia in vendita, e che quindi l'affermazione di un professore universitario come me, di uno scienziato, di un sindacalista, di un politico, siano sospette di conflitto di interesse. Questo è un problema fondamentale, ed è questo, guardando al medio-lungo periodo, su cui dovremmo concentrarci.
Cioè sfiducia nei coloro che sarebbero, diciamo, per mestiere anche semplicemente detentori di una qualche competenza.
Certo, se tutto è in vendita, allora perché devo credere a qualcuno? Mi viene automaticamente a sospettare che lo dica per un'agenda nascosta, per un secondo fine.
De Martin, se può, rimanga con noi, sappiamo che è in treno, ma se la linea tiene, se lei ha ancora qualche minuto. Oreste Pollicino, professore, benvenuto, buongiorno. Però Pollicino, vorrei cominciare da lei, chiedendole una sua opinione. Per esempio, dare ai grandi social network, soprattutto Facebook e Twitter, la responsabilità rispetto alla qualità dei contenuti che circolano sulle loro piattaforme, è qualcosa di sensato e possibile? E soprattutto, si può dare a un soggetto privato che fa profitto della circolazione delle informazioni anche questo ruolo di controllo, questo ruolo terzo?
Ma guardi, la tua domanda è rilevante e mi viene da dire che non si impara poco dagli errori, perché qualche anno fa c'è stato esattamente lo stesso tipo di problema per un'altra questione legata all'informazione in rete e al diritto di essere dimenticati, il diritto all'oblio. Parlo di una sentenza che ha fatto epoca Google Spain e la Corte di Giustizia, in cui si affida a Google il ruolo di arbitro tra diritti fondamentali in contrasto, accesso all'informazione da una parte e diritto ad essere dimenticato dall'altro. In altre parole, oggi se un soggetto ritiene ragionevolmente che una informazione che circola in rete non sia più rilevante, concetto abbastanza vago della rilevanza, può attivare una piattaforma in cui sarà Google che avrà la prima e spesso l'ultima parola nel decidere se quell'informazione è ancora rilevante o meno. Ora, questa cosa non l'ha chiesta Google, evidentemente, ma è stata una invenzione di una corte. Su questa base, a mio avviso, è molto delicato e forse anche abbastanza suicida per commettere lo stesso errore, affidando a chi non ha per legge un ruolo di controllore ex ante dei contenuti, quello che invece è un ruolo effettivo di controllo, per un motivo molto semplice rispetto a tanti altri. Quello che si può creare è quello che è stato studiato dai vari studiosi del primo emendamento della Costituzione americana, che viene chiamata self-censorship o effetto di censura, quale effetto indiretto. Cioè, quello che capiterà è che evidentemente i social network, pur di evitare che ci possa essere una possibile responsabilizzazione, cominceranno a rimuovere anche autonomamente quello che è soltanto in teoria in contrasto. Quindi l'effetto è molto rilevante, e che stiamo parlando di un effetto nei confronti di uno dei diritti fondamentali in gioco, la libertà di espressione.
Chiarissimo. Senta Pollicino, ma c'è una differenza tra quella gigantesca bugia sconfessata delle armi di distruzione di massa in possesso dell'Iraq di Saddam Hussein, che giustificò una guerra che ha poi cambiato la fisionomia del Medio Oriente e del mondo intero, e le bugie di oggi che circolano in rete?
Ma guardi, c'è qualcosa di nuovo, ma anche di antico. Quindi, per quanto riguarda l'antico, è evidente che il problema legato alla non veridicità di una notizia è stato sempre fondamentale e in qualche modo anche inciso pesantemente sull'opinione pubblica. Qual è invece il nuovo? L'idea era quella di un di un diluvio di informazioni, però c'è ancora una risorsa esigua, che è quella dell'attenzione. Quindi, essendo comunque le 24 ore difficilmente posticipabili, in questo tempo che rimane invariato, la tendenza dell'utente è quello di accostarsi a notizie o preferenze che possano essere più legate alle proprie. Questo che hanno studiato negli Stati Uniti come effetto di polarizzazione fa sì che si emergano le distanze rispetto invece a un contraddittorio che faccia emergere invece le vicinanze. Paradossalmente questo, perché in Inter dovrebbe essere esattamente l'opposto, visto che c'è un accesso di fatto incalcolabile all'informazione.
Quindi la grande domanda è: stare sui social network ci apre o ci chiude?